Dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
Allora, domenica sera io sono stato a casa di alcune amiche di cui uno si è fatto spalmare il ghirlande con del pomodoro con capperi e olive. E festeggiavamo la morte, ormai la morte dei 29 anni di un nostro carissimo amico, Marco Fede. E con questa piccola storia io vorrei introdurre la nuova puntata della penultima ruota del carro, la prima del 2023, e di cui non ricordo la serialità in questo momento. Quindi se vogliono aiutare le spalle sinistre e destre...
Credo sia un numero di un'unità superiore a quello dell'ultima volta.
Perfetto. Mm-hmm. Professor Ritmo in tenuta black per la chetamina che scorre in vena.
Sì, mi sono finalmente comprato le Salomon che tanto desideravo. E sapete cosa sono?
No, ce lo spieghi.
Un profeta biblico.
Sono delle scarpe che sembrano delle pinne. Ah. E praticamente ormai non sai nessuno se non hai queste. Queste scarpe in nessun ambito... Del mondo.
Mm-hmm. Quindi servono a nuotare nella piscina epistemologica.
No, servono, sì, no, è proprio giusto. A esistere. Cioè, nel momento in cui non le indossi, nessuno ti vede.
Ma infatti mi manca un po' il cuore a me ultimamente. Sento che il cuore è in affanno, forse perché sto non esistendo in quanto non ho le Salomon.
Nell'attimo in cui voi festeggiavate la morte dei 29 anni di Marco Fede, la più crust di tutte ci salutava, è morta, ci ha lasciato Ginnallo Lollobrigida HC, che è il nostro faro di ispirazione, e vorrei che la salutassimo tutti con un applauso. Ciao Gina. Detto questo, per l'ultima ruota del carro non c'è Gina, ma c'è un super ospite, lo stesso. Abbiamo contrattato per molto tempo per avere... Santo Giuliano, però Santo Giuliano ha detto no, e noi gli abbiamo chiesto perché non ministro,
infatti,
non vuole, ha detto no, e viene il dubbio che forse non abbia capito la domanda, perché magari, non lo so, lei che cosa avrebbe chiesto a Santo Giuliano, ad esempio, se fosse stato nostro ospite?
Quali sono i capisaldi della Costituzione italiana?
Questo è un po' avventato, perché lei non può sapere cosa avrebbe chiesto se fosse stato ospite Santo Giuliano, dal momento che questo è uno dei tanti mondi possibili che sono alternativi a quello reale. In quello reale Santo Giuliano non è nostro ospite, è nostro ospite invece Bruno Dorella, che abbiamo scomodato, snidato fin sopra Bruxelles, dove si è trasferito con l'obiettivo di
tradurre,
sfuggire,
di tradurre criminali,
sì, con l'obiettivo di sfuggire alle potentissime antenne radiofoniche analogiche italiane. Invece è stato colto sul fatto, e per parlare non di uno ma di ben due dischi, non uno, non tre, ma ben due, come
dischi.
Si diceva una volta, l'ultimo degli Ovo Ignoto e poi il suo secondo solista, nome Bruno Dorella, Paradiso, e insomma Paradiso Ignoto. Neanche mai.
Neanche Skei, come si dice in Padova.
Paura e Skei, mai.
Professor Ritmo, dopo aver introdotto appunto l'intervista è prossima, cosa pensa del prezzemolo sui carciofi?
Cosa sono i carciofi?
Perfetto, abbiamo capito. Bene, allora...
Domanda pregnante. Perché nasconde molti, molti significati.
Quindi
sotto.
Andiamo sì. Verso...
Perché fa quei gesti? Dove dobbiamo andare?
No.
Verso dove?
Io parlo con le mani.
Perché ha utilizzato il gesto a carciofo per dire andiamo verso?
Proprio perché...
Ah, in onore.
In
per
onore
far capire a Ritmo.
Professor Ritmo, cosa sono i carciofi?
Come fa a capirlo se è cieco il professor Ritmo, però?
Perché il vento che
lo spostamento della...
Certo, sì. In cui un calcolatore di complicatissimo in cui lui calcola lo spostamento dell'aria in base alle varie situazioni atmosferiche e riesce a riprodurre la forma del mondo.
È come il magnete di Castori, praticamente.
Come i pipistrelli.
Esatto. Bene, detto questo, Ritmo, cosa ci andiamo ad ascoltare per inaugurare questa puntata numero, ve lo dico io, 83?
Niente. Cosa che l'ho chiesto da tempo, comunque.
No, lo so, ma non volevo dirlo perché ero timido.
Ora si è sciolto.
Sì,
nonostante non abbiate letto le notizie di oggi, che è 18, se non sbaglio, gennaio. 1900, 81,
eh? Sì, sì,
poi
sì,
magari dopo le recuperiamo. Uh-huh. Oggi cominciamo con un brano che forse già c'era, il 18 gennaio 1981, cioè Wicked Game di Chris Isaak, anzi una cover contemporanea, non quella degli Hymn,
peccato,
i miei prediletti durante l'infanzia, bensì di Pedro Viane e TM, che appunto ci suonano questa cover di Wicked Game cantata da Secret Fantasy. Thank you.
chissà quanto dovremo attendere ancora per sentire la cover jet score di Wicked Game. In realtà forse la cover jet score di Wicked Game esiste ancora. Notare la nonchalance con cui ho detto Wicked Game, sembrava uscito da una vacanza studio a Dublino quando io avevo 12
Rocks
anni.
College
sempre nei nostri cuori. Chi forse non è mai stato al Black Rocks College nemmeno per suonare uno dei suoi 2000 e passa concerti è stato Bruno Dorella, che intervisteremo a minuti sulle frequenze della penultima ruota del carro. Abbiamo tante cose da chiedergli, abbiamo almeno due dischi, almeno due di cui parlare. Il primo è Ignoto, il decimo disco studio degli Ovo, con cui gli Ovo, appunto il duo di Bruno Dorella e Stefania Pedretti, sono tornati lo scorso settembre, a circa 3 anni di distanza dal precedente Miasma. E poi abbiamo Paradiso, che è questo secondo disco a nome Bruno Dorella, uscito nel novembre di quest'anno. Un disco piuttosto sui generis, perché inizialmente è un disco su commissione e serve per musicare una coreografia di danza del gruppo Nanu, quindi un progetto piuttosto particolare di cui parleremo direttamente con il diretto interessato.
Sì,
interessante,
sì.
Interessato.
Perché non indirettamente?
Esattamente.
Perché purtroppo io...
Hai fatto solo un discorso diretto utilizzando.
Non posso più delegare niente a nessuno. Ah. È giunto il momento che io mi prenda le mie responsabilità.
Ma tutte le responsabilità?
Tutte,
e lui
sì.
È il famoso uomo senza diegesi.
Ah, ecco. E da una diegesi a una diatesi, questa è la prima parte di una delle due suite sui generis che compongono il nuovo disco degli Ovo. Si chiama La morte muore, sono i primi 6 minuti. La morte muore, Ovo.
Thank you. è solo un'introduzione, ma un'introduzione di lusso al mondo ignoto degli Ovo, che sono tornati qualche mese fa con un nuovo disco studio, appunto Ignoto, il decimo della loro carriera, ed è un'introduzione di lusso al nostro super ospite, con il quale ci sentiamo in realtà regolarmente, anche se è un po' di tempo adesso che non ci sentiamo più, sicuramente un po' di tempo che non ci sentiamo più per radio, ma è sempre un gran piacere averlo qui con noi, alla penultima ruota del carro, parafrasando con poca fantasia il titolo di un film recente. Bruno Dorella esiste e vive a Bruxelles, quindi benvenuto Bruno sulle frequenze della penultima ruota del carro.
Ciao Marco e buonasera a tutti.
Ecco, insomma, quindi ti abbiamo scomodato fino a Bruxelles, quindi diciamo eventualmente le macumbe di rito sono ben accette e sicuramente giustificate. Con Bruno dobbiamo parlare di tante cose interessanti, perché abbiamo almeno due dischi di cui parlare. Uno, appunto, è Ignoto, da cui ci siamo andati a sentire la prima parte de La morte muore, che è una delle due suite che compongono, di fatto, suite un po' sui generis, ma dei pezzi lunghi, diciamo, che compongono il nuovo decimo disco degli Ovo. E poi soprattutto abbiamo il disco solista di Bruno, che è uscito una manciata di mesi fa, Paradiso, un disco anche questo sui generis per concezione e per struttura, insomma, non tanto davvero di cui parlare. Bruno, partiamo allora anzitutto da Ignoto. Da Ignoto, l'ultima volta che ci siamo sentiti, ricordo, non era per radio, era in forma scritta, ma era poco prima o subito a ridosso dell'uscita di Miasma. Doveva essere stato gennaio o febbraio 2020, più o meno. E praticamente eravamo sull'orlo del baratro, anche se non lo sapevamo. Poi nel baratro ci siamo cascati tutti, mani e piedi sostanzialmente. Ecco, naturalmente la domanda su che cosa abbia rappresentato per te e per Stefania il Covid, il periodo del Covid, è banale e tautologica anche in un certo senso. Quello che vorrei chiederti è piuttosto come, dalla tua prospettiva di musicista che fa questo mestiere da ormai 3 decenni, correggimi se sbaglio, più o meno, ormai siamo sui 3 decenni, tra una cosa e l'altra, forse un po'
Anni
meno,
abbondanti.
abbondanti, ecco. Come gli Ovo, tornando con Ignoto, hanno trovato quel mondo che avevano lasciato con Miasma, diciamo così.
È stata tosta, perché tutti ci aspettavamo, avendo anche comunque noi suonato quanto era possibile in quei 2 anni, 2020-2022. E avendo percepito anche una gran voglia, una gran carica, anche nei concerti quelli terribili, con 30 persone sedute, mascherate, e 2 o 3 turni per cercare di suonare per tutti, 2 o 3 concerti la stessa sera, eccetera, eccetera. Anche in quei momenti, comunque, noi avevamo percepito la voglia e la carica. E invece, quando poi tutto effettivamente è riaperto, è come se un pochino questa cosa fosse scemata. Cioè, avere di nuovo la possibilità di fare le cose in qualche modo, non so esattamente cosa stia succedendo, cosa sia successo, però in qualche modo, o forse c'era troppa offerta tutto a un tratto, forse la gente comunque in questi anni ha scoperto Netflix, ha scoperto che stando a casa si risparmia, la gente è anche invecchiata, le mode sono cambiate, insomma, non so bene cosa sia successo, però non è stata, ma per tutti, non parlo solo di Ovo, per tutti i gruppi, diciamo, storici, di musica pesante, sperimentale, eccetera, eccetera, non è stato un ritorno così semplice, così trionfale come ci si poteva immaginare. C'è un calo di pubblico proprio generalizzato su tutto il genere più o meno heavy, quantificato più o meno così, adesso parlando tra addetti ai lavori, quantificato circa nel 30%, quindi parecchio,
Parecchio,
okay.
cavolo, un
Si è
terzo.
perso un terzo di pubblico. Ovviamente, la causa principale è stata cercata e trovata anche nel potere d'acquisto decisamente diminuito da parte di tutti. Non è un problema solo italiano, è un problema europeo quantomeno. Quindi c'è meno potere d'acquisto, diciamo, la gente sta peggio fondamentalmente, quindi forse seleziona anche di più le cose che fa. Comunque, a parte questo dato, così, come dire, così, di preoccupazione generale, poi in realtà è stato bellissimo ricominciare a suonare così in libertà, ecco, con tutti in piedi, tutti vicini, eccetera, eccetera. È stato molto liberatorio anche i primi concerti. Il primo concerto in assoluto con la gente totalmente libera, noi l'abbiamo fatto in realtà ad agosto del 2021 a Copenaghen. E ti assicuro che è stato veramente un flash. Dopo un anno e mezzo di restrizioni, fare un concerto normale con la gente che addirittura pogava, eccetera, eccetera, è stato pazzesco. E quindi adesso abbiamo ripreso. Artisticamente, Ignoto è stato volutamente concepito con questi due pezzi molto lunghi, e molto così, con una struttura molto larga, anche per permettere poi dal vivo di suonare ancora anche i pezzi di Miasma, perché Miasma l'abbiamo suonato relativamente poco. Certo, per Liovo poco magari vuol dire 50 o 60 concerti anziché 100, ecco, però comunque per noi resta sempre poco. E quindi ecco, ci tenevamo comunque a continuare a suonare anche i pezzi di Miasma oltre a quelli di Ignoto.
Certo, anche comunque per come dire, no, non far scadere anche quei pezzi di un disco che tra l'altro è tra i vostri assolutamente dal mio punto di vista di ascoltatore tra i migliori della vostra discografia. E proprio parlando di discografia, è da un decennio abbondante, direi dall'uscita indicativamente di Corcordium, dalla mia prospettiva di ascoltatore, che l'attenzione critica sugli Ovo è andata crescendo in realtà nel tempo. Credo che Corcordium forse possa rappresentare una sorta di spartiacque tra un'attenzione critica un po' più underground e in realtà un'attenzione critica un pochino più, passami ovviamente il termine relativo, mainstream, nel senso che degli Ovo si è cominciato a parlare, credo, da Corcordium in poi in maniera molto più capillare anche in ambienti che magari non avevano già adottato di per sé gli Ovo precedentemente per tante ragioni. Ecco, una cosa che mi ha stupito delle interviste che ho letto di presentazione ad Ignoto è che quasi sempre nelle interviste finisce una domanda dove si chiede a te, a Stefania, un parere, diciamo, da una prospettiva adulta, diciamo così, cioè da una prospettiva di veterano, cosa che di fatto è vera, cioè corrisponde alla realtà, ma mi chiedevo come vivete anche questa cosa? Cioè, non siete più solo i giovani punk che vanno per squat, andate ancora per squat naturalmente, ma adesso avete uno status comunque artistico e sociale anche rispettivamente ai nuovi gruppi che possono cominciare a calcare la scena, diverso. Siete dei punti di riferimento delle stelle polari, di fatto. Come la vivete questa cosa?
Bella strana. Da un lato, ovviamente anagraficamente molto triste, non te lo nascondo, però purtroppo questo quello non possiamo fare molto. No, è strano, è veramente strano perché viviamo da un lato in certi ambienti uno status comunque ancora disconosciuti e in certi altri invece appunto uno status appunto di veterani, di fari. Addirittura ogni tanto ci capita magari di andare a vedere qualche concerto negli squat e vedere i vecchi amici che dicono: "Beh, che cosa succede stasera? Questa è la serata dei VIP." Ecco, per dire, quindi è veramente strano. Abbiamo accumulato talmente, poi abbiamo suonato anche talmente tanto, cioè non sono 22 anni normali i nostri. Sono 22 anni veramente di concerti senza mai fermarci, ecco. Siamo ampiamente sopra i 1.000, ecco, tanto per rendere l'idea. E quindi, guarda, da un lato non te lo riesco neanche a spiegare bene, perché ci capita appunto di a volte veramente ci vorremmo avere un rispetto che ci sembra di non avere, ottenere un rispetto che ci sembra di non avere. E dall'altro invece effettivamente ce l'abbiamo. Cioè, quindi guarda, da un lato molto bello, cioè, comunque veramente a volte vediamo quella luce negli occhi dei gruppi giovani che ci che quando ci incontrano è come se incontrassero veramente il gruppo che ascoltavano quando andavano alle medie, ma è vero, cioè, per alcuni è proprio così. Ti faccio un caso recente, cioè relativamente recente, Caterina Barbieri, cioè, quando l'abbiamo incontrata a Berlino qualche anno fa, ci ha detto io vi ascoltavo quando avevo iniziato le superiori, cioè ascoltavo gli Ovo.
Quando suonavano i Sex with Giallone, quindi probabilmente era quello il periodo critico. Sì, beh, effettivamente comunque sì, ha senso, ha perfettamente senso che facciate parte in qualche modo del DNA e della geografia anche di tanti giovani musicisti che magari non frequentano il vostro genere, ma che indirettamente sono stati anche influenzati da voi, no?
Cioè, non, né artisticamente e né anche, come dire, come risultati. Cioè, siamo un gruppo che ancora, come dire, ancora un gruppo, siamo ancora un gruppo underground, ecco. E penso che ci resteremo e ci moriremo underground, ecco. E quindi non è quella cosa, cioè non siamo delle vere star, no? Siamo semplicemente dei punti di riferimento per un certo tipo di scena molto di nicchia. E quindi è relativo, ecco, il discorso, cioè siamo dei fari, ma relativamente, ecco. E, guarda, è davvero bizzarro, non mi dilungo oltre perché mi rendo conto che anch'io, siccome appunto anche artisticamente, noi ci sentiamo ancora work in progress, ecco, non ci, non, non ci, cioè, continuiamo a cambiare, continuiamo ad evolverci, ovviamente da un lato è una cosa positiva, ma dall'altro non riusciamo a sentirci, come dire, i veterani a cui viene a chiedere un consiglio. Ecco. Ci sentiamo ancora noi quelli che devono andare a chiedere i consigli, ecco, da prenderci.
No, è perfettamente comprensibile. Diciamo che avete influenzato la generazione giusta di musicisti. Mettiamola così, dai. Allora, siete dei fari relativi, ma relativamente ad una generazione giusta di musicisti, assolutamente. E a proposito di evoluzione, un'altra cosa che io concordo assolutamente che tutto il percorso degli Ovo, da quello più lontano ormai cronologicamente, ma soprattutto quello degli ultimi 10 anni, direi, è stata un'evoluzione davvero continua e per molti versi anche entusiasmante. E Ignoto rappresenta di fatto un'ulteriore importante evoluzione anche solo rispetto al disco precedente, a Miasma. C'è non solo, diciamo, il formato largo dei pezzi di cui abbiamo parlato prima, ma anche. Correggimi se sbaglio, ma uno di fatto dei primi tentativi di andare oltre il fonosimbolismo dei testi e quindi comporre di fatto dei testi con un senso compiuto. Questo si sente in modo particolare, è avvertibile in modo particolare nella Morte Muore. E a proposito della Morte Muore, mi incuriosisce molto il titolo perché ha un immaginario dietro molto eterogeneo, anche molto ricco, che ha tantissime potenziali influenze al loro interno. Quindi che cosa, perché la morte muore? Che cosa vuol dire per te o per voi la morte muore? E poi se mi vuoi dare un commento, diciamo, anche sulle innovazioni che per te sono più rilevanti, importanti all'interno di Ignoto rispetto anche solo a Miasma.
Dalla Morte Muore nasce dalla riscoperta dei classici della fantascienza, della protofantascienza, che io e Stefania abbiamo così ripescato durante il lockdown. Ci siamo messi anche proprio intenzionalmente, cioè nell'ottica di provare a scrivere testi di senso compiuto, ci siamo messi a rileggere i classici, i grandi classici della fantascienza. La Morte Muore è soprattutto Lovecraftiana come citazione, proprio in Call of Cthulhu viene proprio esplicitamente detta questa frase, e l'abbiamo poi appunto un po' resa nostra attraverso un po' la sensibilità di Stefania, che comunque resta una sensibilità tendenzialmente astratta, ecco. Gli Ovo in qualche modo sono sempre anche stato un gruppo anche con dei messaggi, paradossalmente, anche, pur non avendo testi, noi abbiamo sempre avuto un messaggio anche di impegno politico, abbiamo avuto anche proprio una storia di attivismo, di vicinanza tutta una serie di temi, gli squat, l'antifascismo, l'antirazzismo, poi tutta la questione di genere in cui soprattutto Stefania è attualmente molto coinvolta. Però ecco, nei testi, quando poi è venuto il momento di scrivere testi in senso compiuto, Stefania è decisamente tornata su questioni esoteriche, astratte, metafisiche che le sono comunque molto molto vicine. Anche nei precedenti tentativi, come per esempio nella title track di Miasma, c'è una breve parte di testo di senso compiuto, e anche lì comunque si va a parare dalle parti comunque della morte dell'esoterismo. Ci tenevamo a farlo in italiano perché comunque ci sentiamo comunque forti nella nostra lingua e non più che in altre, quando abbiamo qualcosa di artistico da esprimere, proprio perché non è un testo qualunque appoggiato, è qualcosa che veramente ci teniamo a dire. E invece per quanto riguarda le innovazioni, tu prima hai detto una cosa che mi interessa molto, che la critica ha cominciato, come dire, ad accorgersi seriamente di noi a partire da Corcordium. Corcordium è proprio un disco a cui penso spesso come spartiacque, perché precedentemente, diciamo, per noi erano altri tempi, innanzitutto. Stiamo parlando prima di, cioè, Corcordium è, se non erro, del 2010 o
11,
2011, no?
2011, sì.
2011, credo. Quindi siamo esattamente a metà della carriera degli OVO. E quei 10 anni precedenti per noi erano soprattutto suonare dal vivo. Quindi, diciamo, il disco in studio ci interessava anche relativamente, cioè più che altro era un mezzo per andare a suonare, ecco. Avevamo pochissimi soldi per realizzare i dischi, quindi registrazioni di qualità dubbia, e anche artisticamente ci incapponivamo sull'idea di cercare di portare sul disco quello che facevamo dal vivo. Con Corcordium siamo passati invece totalmente a un altro approccio, cioè quello di scrivere i dischi in studio e poi portarli dal vivo. Faccio notare che prima di Corcordium avevamo anche inciso dischi per etichette molto importanti come la Lode, cioè stiamo parlando dell'etichetta dei Lightning Bolt, ecco, quindi ci eravamo già usciti a livello internazionale in modo abbastanza importante. Però con Corcordium artisticamente abbiamo iniziato a scrivere i dischi in studio, o comunque prima del live. E poi abbiamo avuto il supporto di un'etichetta come Supernatural Cat, che è molto attenta alla promozione. Quindi, cioè, Lode era un'etichetta americana, e un'etichetta che veniva appunto dalla scuola: si macinano chilometri, si suona dal vivo e i dischi si vendono lì. Supernatural Cat aveva già un'impronta un po' più contemporanea, cioè quindi un po' più legata alla promozione del disco, alle vendite anche non concerto, eccetera. In realtà la vera svolta, secondo me, artistica degli OVO è stata con Abisso, cioè il disco seguente, che però appunto ha avuto come passaggio obbligato Corcordium, come disco di, secondo me, di qualità intermedia, ecco, tra la fase, come dire, dischi fatti con due microfoni e via andare, alla fase di, appunto, che nasce poi, che parte con Abisso, dischi fatti in studio con tutti i crismi di un disco proprio fatto per rimanere, ecco. Corcordium era un tentativo ancora, secondo me, in parte interessante, ma ancora non completamente a fuoco, e secondo me il fuoco l'abbiamo poi raggiunto e spero mantenuto da Abisso in poi. Il fuoco, se non altro, per quanto riguarda il lavoro in studio, non parlo della qualità delle canzoni, ma parlo proprio della capacità di portare in studio delle idee e di uscire dallo studio con queste idee sviluppate nel migliore dei modi. Quindi Abisso, in qualche modo, introduce anche l'elettronica nel discorso. Ed è un discorso che è diventato sempre più importante. In Ignoto è molto presente, anche se in maniera un po' diversa rispetto al passato. Quindi questa è, oltre a quella dei testi, il primo piccolo scarto su Ignoto è che l'elettronica non è mai integrata con l'acustica, parlo soprattutto della questione ritmica. ma è, diciamo, le parti elettroniche e le parti di suonate con la batteria acustica sono separate. Questo ci è permesso dalla struttura, come dire, pachidermica dei due pezzi che compongono Ignoto. Penso che questo approccio sarà un unicum nel nostro percorso, cioè penso che con il prossimo disco ricominceremo a scrivere canzoni più brevi e ad usare l'elettronica integrata assieme al resto della batteria. O forse, chi lo sa, solo l'elettronica, questo non te lo so dire. Però, ecco, Ignoto veramente fa un po' storia a sé. Volevamo, inizialmente ti dico che volevamo fare un EP, voleva solo essere un EP, tanto per, come dire, per uscire in post-pandemia con un disco, con del materiale nuovo. E invece ci hanno preso la mano e siamo finiti a fare un disco quasi più lungo degli altri, anche se è composto solo da due pezzi. Però ecco, questo iperrallentamento, questa struttura così larga, credo che resterà, anche se è una cosa che abbiamo già fatto in passato, per esempio quel pezzo Miastenia dell'album omonimo, credo che comunque non diventerà il nostro stile principale. Ecco, questo disco è proprio un disco un po' a sé stante.
Guarda, da ascoltatore posso solo dire meno male che vi siete fatti prendere la mano perché ci avete regalato del materiale prezioso come quello di Ignoto. Ora voltiamo, beh, anzitutto prima di voltare pagina, ricordiamo, disco uscito a settembre, sul finire di settembre per Artifact Records, quindi lo ricordiamo, potete trovare su Bandcamp, potete trovare ovunque, insomma, dopo ricordiamo anche i vari ed eventuali per quanto riguarda date, contatti, eccetera, eccetera, ma intanto lasciamo così il discorso, anticipiamo il discorso. E ora voltiamo pagina perché abbiamo un altro disco importante di cui parlare che è Paradiso, il secondo disco a tuo nome, Bruno Dorella, da cui adesso ci andiamo a sentire il primo pezzo, il primo assaggio da questo lavoro interessante, si chiama Sole.
Thank you.
Siamo ritornati in diretta alla penultima ruota del carro, seconda parte della chiacchierata con Bruno Dorella. Abbiamo trascorso i primi minuti parlando di Ignoto, nuovo disco degli Ovo, decimo della loro lunga carriera, e in realtà anche poi in generale degli Ovo, della scena di discorsi un po' sui massimi sistemi, vari generali. Adesso spostiamo il focus su un secondo disco, sempre uscito da poco, questa volta a nome Bruno Dorella, il secondo uscito a suo nome, che si chiama Paradiso. Bruno, allora, parliamo del disco in quanto disco, perché è un progetto interessante. Tu hai avuto una carriera solista, diciamo a tuo nome, inteso proprio come Bruno Dorella, quindi anche escludendo progetti come Jack Cannon, ad esempio. Piuttosto peculiare perché il primo disco era il concerto per chitarra solista, di cui insomma, che è stato all'epoca anche, ricordo, molto ben accolto, di cui magari parleremo a breve. E poi c'è questo Paradiso che pure nasce come un progetto in realtà extra discografico, possiamo chiamarlo così. Però vorrei che me ne parlassi più tu nello specifico, anzitutto correggendomi se ho detto qualche castroneria lungo la strada.
Ma allora, a me fondamentalmente fino a poco tempo fa non interessava fare dischi a mio nome, o meglio, mi sono sempre detto i dischi che farò a mio nome saranno dischi da compositore, non dischi, diciamo, ovviamente non da cantautore, Dio ci scampi
Ma
da farmi cantare, ma comunque,
sarebbe interessante
non
però,
sanno,
magari.
non sanno
Un
se.
disco hip hop.
Tant'è vero che l'unico disco precedente che tu hai citato, giustamente, fatto da me in solo, è stato quello a nome Jack Cannon, cioè comunque non l'avevo chiamato Bruno Dorella, perché era un album, era un album, non, era un album, come dire, non so come, era un album dove io sono musicista, ma diciamo che la caratteristica di questi due dischi, Concerto per chitarra solitaria e Paradiso, è proprio il fatto che sono nati intanto su commissione. E poi sono nati appunto con un progetto proprio, proprio da compositore, ecco. I precedenti di questa cosa possono essere ricercati nelle colonne sonore per il cinema che ho fatto con i Ronin. Però appunto i Ronin, essendo già un progetto così cinematografico, i committenti hanno espressamente chiesto i Ronin e quindi l'ho fatto a nome Ronin. Mentre invece qui, come dire, il concerto per chitarra solitaria, per esempio, è stato commissionato da un festival di musica classica piuttosto importante, che si chiama Ravenna Festival, e potenzialmente potrebbe suonarlo anche chiunque, cioè potrei anche non suonarlo io dal vivo. In questo caso l'ho fatto io perché, come dire, non sono un compositore così importante da farlo suonare qualcun altro. Però ecco, potenzialmente. È una composizione, cioè, nel senso, c'è la scrittura depositata in SIAE, ecco. Paradiso è ancora un pochino diverso perché è un disco interamente elettronico, quasi interamente elettronico, diciamo il 98% elettronico. Però è la musica per uno spettacolo, per un'installazione coreografica, quindi volgarmente si può definire spettacolo di danza. Che mi è stata commissionata dal gruppo Nanù, che è il mio gruppo di danza contemporanea preferito, quindi sono, come dire, da quel punto di vista mi sento realizzato, ecco. È un disco appunto di nuovo interamente di musica elettronica, è la prima volta che lo faccio, e anche questo appunto è molto, molto compositoriale, non voglio neanche dire compositoriale proprio come approccio, cioè proprio il musicista è al servizio di un coreografo, di un corpo di ballo, delle esigenze dei danzatori, cioè non è un disco che io compongo, vado in studio e registro come voglio io, è a tutti gli effetti una mediazione tra quello che io mi immagino, quello che io avrei fatto e quello che invece dipendeva dalle esigenze coreografiche e dei danzatori e delle danzatrici. Mi piace anche molto sottolineare il fatto che io a febbraio del 2020, quando anzi marzo del 2020, quando interrompemmo il tour europeo degli Ovo di Miasma per tornare veloci veloci in Italia a chiuderci in casa prima che ci chiudessero le frontiere davanti, Non sapevo neanche accendere un software, cioè non sapevo neanche far partire un software su. E quindi la prima cosa che ho fatto, appena ho realizzato che eravamo veramente chiusi in casa, è stato aprire il manuale a pagina zero di Ableton Live e impararmi questo benedetto software che era ormai l'ora che mi imparassi, ecco, perché stava diventando una lacuna importante, ecco, nel mio lavoro. E quindi niente, mi sono letto tutte le 800 e passa pagine di questo manuale, provando ogni singola funzione di questo bellissimo programma. Non posso dire di essere diventato un drago in 2 anni e mezzo, però sono, insomma, diciamo che complice anche l'esperienza, il gusto musicale, il fatto che comunque qualche disco in studio l'avevo già fatto. Posso dire comunque, insomma, adesso di poter dire la mia, anche appunto nel campo dell'elettronica, quantomeno dell'elettronica digitale. E, ecco, quindi questo disco mi inorgoglisce particolarmente anche da questo punto di vista, perché è un po' come il primo disco, ecco, un po' come
Un nuovo esordio, di
davvero un
fatto.
esordio.
Esatto. No, assolutamente, è un disco sui generis, ma nell'accezione migliore del termine, nel senso che è qualche cosa davvero di particolare, sia come progettazione che come composizione, che come realizzazione, anche come hai appena detto tu giustamente. E la cosa che io mi chiedo da ascoltatore è di colonne sonore, di fatto siamo abituati ad ascoltarne sempre molte, che siano vere, che siano presunte, che siano immaginarie, ma com'è scrivere musica per un corpo di ballo o per il teatro? Che approccio o quali, per meglio dire, quali fattori uno dovrebbe tenere in considerazione nel momento in cui si approccia per scrivere della musica del genere? Tu, ad esempio, quali fattori, quali parametri integri nella tua composizione?
Ma innanzitutto ogni lavoro su commissione, quindi che sia una colonna sonora o qualsiasi altra cosa, fa un po' storia a sé. E dipende molto da chi c'è dall'altra parte. In questo caso il coreografo e anche in parte i danzatori, le danzatrici. Nel caso del gruppo Nanù, il coreografo che è Marco Valerio Amico è un grande conoscitore di musica. È una persona molto preparata dal punto di vista degli ascolti musicali, sa parlarne anche, cioè sa magari, come dire, non ha una terminologia da professionista della musica, però comunque è una persona che conosce la musica, quindi cioè, se dice drone, sa che cosa vuol dire drone in musica, se dice cassa dritta, sa che cos'è una cassa dritta. Adesso ho fatto degli esempi magari sciocchi, però ti assicuro che mi è capitato, per esempio, anche nella pubblicità o nel cinema, di avere a che fare con persone che non avevano una terminologia musicale, ma proprio neanche minima.
Basica.
Quindi a volte è anche difficile proprio capirsi. Mentre invece, cioè, persone che mi chiedevano un drone e poi mi mandavano come esempio una canzone qualunque fatta con chitarra, basso e batteria. Ecco, quindi con Marco c'è un'intesa molto forte, anche su quelli che sono i gusti musicali, il mondo che si vuole creare. Però, ovviamente, poi ci sono delle esigenze coreografiche che a volte vanno contro come dire, la logica matematica della musica, no? E questo in realtà è il grande fascino della questione. Come anche in un film, no? La scena finisce a 3/4 del giro musicale. Come fai? Non puoi mica finirlo, cioè, devi trovare un escamotage, perché quella scena deve durare 41 secondi e il tuo giro musicale finirebbe a 46 secondi. E quindi idem con la danza, cioè, non so, musicalmente potrebbe non avere senso ripetere quella stessa cosa per 3 minuti. È noioso magari musicalmente, ma invece coreograficamente funziona. Sui corpi del danzatore e della danzatrice funziona. Quindi è stato molto importante in questo caso anche fare proprio delle residenze artistiche anche piuttosto lunghe, che abbiamo fatto sempre durante il lockdown, quando comunque si poteva lavorare nei teatri al chiuso. E proprio abbiamo provato queste musiche con i danzatori e le danzatrici. Quindi, in particolare, in questo caso ci sono alcune danzatrici che sono fisse nel gruppo, che ci sono sempre, su cui proprio che diventavano per me delle cartine di tornasole. A volte vedevo proprio che delle cose che mi funzionavano perfettamente a livello musicale, poi messa alla prova dei corpi, non funzionavano. Mentre invece delle idee che mi sembravano bislacche, invece funzionavano molto bene. E quindi ecco, questo è un po' è stata la parte, secondo me, più affascinante di questo percorso. Abbiamo poi addirittura scelto di usare diversi ritmi sovrapposti per permettere ai diversi corpi, visto che è uno spettacolo abbastanza grande, con numero di ballerini, scusa, di danzatori e danzatrici abbastanza alto. Ognuno poteva scegliere a quale elemento ritmico appigliarsi, si creava quindi un grande senso di movimento dell'installazione. È un'installazione molto lunga, mi sembra 6 o 8 ore, i danzatori si alternano anche durante la giornata. Il pubblico può entrare e uscire a piacimento in qualunque momento. Ecco, questa è stata la storia di questo lavoro in particolare, ma gli altri lavori che ho fatto, gli scorsi lavori, hanno avuto storie diverse. Ogni veramente, come ogni disco fa storia a sé, anche ogni opera su commissione fa storia a sé.
Chiaramente, mi verrebbe da dire, da recuperare il vecchio adagio, diciamo che il soggetto si costruisce nel rapporto intersoggettivo, anche in questo caso, no? Il lavoro di
Assolutamente.
fatto, no? Viene modellato anche nel rapporto che poi si va a creare tra danzatori, tra coreografo, tra musicisti, eccetera, eccetera. Io ho trovato da ascoltatore sempre Paradiso un disco piuttosto interessante anche per il discorso, diciamo, che porta avanti per quanto riguarda la sperimentazione chitarristica. Ci sono nell'insieme delle innovazioni di cui abbiamo parlato, che sono sicuramente un elemento molto importante anche per la tua discografia, ma ci sono degli elementi che ho ritrovato e che mi hanno riportato alla mente comunque un certo trademark del tuo modo anche di approcciarti di fatto alla chitarra. Ad esempio, nel pezzo che ci siamo andati ad ascoltare prima, che è Sole, pezzo forse un po' inappropriato nel movimento che ci siamo andati ad ascoltare, Sole. Il modo in cui si muove la chitarra potrebbe ricordare da una parte i frattali ambientali appunto del concerto per chitarra solitaria e dall'altro lato anche alcune malinconie armoniche, melodiche dei Ronin, ad esempio. Però Paradiso è un disco che io ho trovato interessante proprio per, come dicevo, per il modo in cui la sperimentazione del linguaggio chitarristico viene portata ad un certo livello e mi ha ricordato in alcuni frangenti alcuni altri dischi molto rigorosi, molto molto interessanti di chitarristi italiani, di compositori in realtà tutto tondo, italiani usciti da poco con alcuni dischi molto importanti che portano in parallelo dei discorsi che potrebbero essere simili per certi versi a quello che forse volevi consciamente o inconsciamente portare avanti tu. Un nome, ad esempio, quello di Stefano Piglia con Spiralis Aurea, che naturalmente ha un impianto concettuale molto diverso da Paradiso, ma nella resa anche sonora di alcuni passaggi ha qualcosa che effettivamente mi ha ricordato un pochino quello che si sente in alcuni frangenti di Paradiso. Volevo chiederti qual è la tua impressione a tal proposito, se hai avuto anche modo di ascoltare alcuni di questi dischi, quello di Stefano Piglia, ma anche altri di cui possiamo parlare eventualmente nel corso del resto dell'intervista, e che cosa ne pensi, se pensi che Paradiso in qualche modo possa essere accostato anche tangenzialmente a lavori di questo tipo.
Intanto non posso che ringraziarti dell'accostamento, perché secondo me Stefano, non esito a definirlo uno dei chitarristi più interessanti al mondo, secondo me, in questo momento. E, Spirale Sacra è un disco incredibile, quindi, come dire, anche solo accostamento, quindi, è un grandissimo onore. Paradiso in realtà non lo vedo molto come un disco chitarristico per il fatto che la chitarra è presente solo in 3 pezzi su 13. Però ovviamente stacca, cioè quando entra si fa notare, ecco, anche se è tenuta in qualche modo a distanza, se è un po' più affossata nel resto, comunque spicca. Un po' perché cioè, il mio stile chitarristico è quello, cioè chitarra pulita, un po' twang, un po' quella dei Ronin, ecco. L'ho centellinata anche per quello, perché il mondo che funzionava su quella coreografia era quel mondo, un po' diciamo, dicevano i Ronin, ma non per niente anche i Ronin hanno collaborato in passato con Gruppo Nanù. Quindi c'è una vicinanza già dichiarata, ecco. Però io ho un mio, come dire, criterio deontologico per cui davvero non mi piace mischiare troppo i mondi dei miei diversi progetti. In questo caso, essendo il lavoro su commissione, non, come dire, da un certo punto di vista, nel momento in cui una cosa funziona, non posso esimermi dall'applicarla, e dall'altro, appunto, l'ho davvero centellinata. Perché, ecco, un concerto per chitarra solitaria, ad esempio, sebbene il suono resti pulito come è nel mio stile chitarristico, e sebbene da qualche parte qualcuno ci potrà anche vedere. I Ronin, mi sembra per esempio di essere riuscito a tenerli molto a distanza. Non mi sembra di poter dire che il concerto per chitarra solitaria potrebbe essere un disco dei Ronin, ecco.
No,
Né penso che
assolutamente.
così, una persona che conosca bene i Ronin, sentendo quel disco, possa dire: ah, ma questo mi ricorda i Ronin. O almeno quella è la mia speranza, perché una cosa appunto che mi sono sempre ripromesso è quella di non ripetermi nei vari progetti. Cioè, se un progetto ha un nome diverso da un altro è perché sono progetti diversi, non è non perché io porto me stesso e quello che so fare all'interno di qualcosa, ma fondamentalmente vado a ripetermi, ecco. Quindi, qui, secondo me, nei pezzi, nei momenti chitarristici di Paradiso, siamo un po' al limite da quel punto di vista, però di nuovo funzionava talmente bene che davvero non potevo non farlo. Però ecco, diciamo così, per rispondere alla tua domanda, non lo vedo come un disco chitarristico, assolutamente.
Sì, naturalmente è chiaro che la componente chitarristica è assolutamente minoritaria, che il discorso è spostato, come dicevi tu giustamente, su altro, sull'utilizzo dell'elettronica e su esplorazioni ambientali comunque differenti, così come è chiaro anche dalla mia prospettiva di ascoltatore che anche il disco precedente, appunto il concerto per chitarra solitaria, non possa essere assolutamente assimilato in alcun modo alla produzione dei Ronin. Se non forse appunto per, come posso dire, un approccio al tono forse della chitarra, forse è un po' il tono che guida, che può ricordare, diciamo, altre pagine di altri progetti paralleli, ma di sicuro non la struttura né di fatto, la realizzazione. Su questo siamo perfettamente d'accordo. C'è, forse, se volessimo, diciamo, fare le pulci, un possibile ultimo collegamento parallelo, secondario se vogliamo, con alcune cose che abbiamo già sentito in passato dai Ronin, che però non riguarda te direttamente, ma riguarda la presenza di una super ospite nell'ultima traccia, no? Di Paradiso, la title track, che è Francesca Amati dei Comaneci. Allora volevo chiederti perché coinvolgere Francesca, che tra l'altro anche qui utilizza la voce in maniera molto fonosimbolica, quindi è interessante capire, vorrei capire da te perché coinvolgerla, se è stata un'idea tua anzitutto, se è un'idea venuta magari dal coreografo o da parti terze e quale peso ha nell'economia poi del movimento anche la sua partecipazione vocale.
Allora, che ci dovesse essere una canzone a un certo punto, era proprio una richiesta esplicita sin dall'inizio da parte del coreografo. Possibilmente una canzone, come dire, non propriamente detta, qualcosa di un po' più astratto, ma comunque una sorta di canzone. E durante la lavorazione, la canzone è stata l'ultima cosa che è stata fatta, è stato un momento più difficile in realtà, perché in qualche modo bisognava anche intendersi sul concetto di canzone. E, insomma, ci siamo arrivati davvero, davvero alla fine del processo, un processo che è durato 2 anni tra tutto. Tra i vari nomi che avevo fatto a Marco, c'è anche quello di Francesca. Marco conosce bene e stima molto Francesca, e la sua scelta è andata su Francesca. Quindi, diciamo, tutti i tentativi fatti su questa canzone sono stati fatti con Francesca. La cosa buffa è che Francesca ha sempre cantato dei testi, e sono stato poi io a tagliare e montare tutto in modo che il risultato venisse una lingua astratta, una lingua sconosciuta, che era sin dall'inizio l'intenzione, la richiesta, anzi, del coreografo. È stato molto divertente tagliuzzare quello che Francesca cantava e farlo diventare quello che senti sul disco. Lei però, appunto, come ti dicevo, cantava proprio dei testi, delle canzoni di senso compiuto. Quindi quello che lei ha cantato non è quello che senti sul disco.
Nel disco, sì.
Ci ho lavorato veramente giorni su quella voce. È proprio un'altra cosa, un fantasma. È il fantasma, il simulacro della voce che mi ha mandato Francesco.
Beh, un connubio che comunque in maniera diciamo più analogica o più rimescolata funziona sempre alla grande, devo dire, questo è un
Sì,
grande.
ma Francesca è una sicurezza, è incredibile, Francesca.
È un gran pezzo,
Francesca.
che chiude un bel disco, davvero,
Esatto.
un progetto che merita l'attenzione non solo per quello che rappresenta, ma anche proprio per la sua realizzazione, io credo. Quindi assolutamente questo è anche un invito, adesso ci ascolteremo proprio il pezzo incriminato, il movimento incriminato che è Paradiso, ma è un invito generale a recuperare naturalmente questo tuo prezioso lavoro. Caro Bruno, prima di salutarci, anzitutto ringraziandoti per la tua immensa disponibilità a trascorrere del tempo con noi in questo uggioso mercoledì sera, che tu confermi essere un mercoledì sera di merda anche a Bruxelles, confermi?
Assolutamente.
Quindi pessimo. Volevo farti chiederti chiederti qualche cosina sui tuoi innumerevoli altri progetti. Abbiamo parlato di Ovo, abbiamo parlato di te come Bruno Dorella, ma fare la conta di tutti i progetti in cui sei direttamente e indirettamente coinvolto, veramente sei uno dei musicisti più prolifici e più, come dire, eterodossi che l'Italia abbia partorito di fatto, almeno negli ultimi 25-30 anni, e quindi volevo chiederti se potevi darci qualche ragguaglio sulle situazioni di Ronin, Bacchi da Pietra, Jack Cannon, abbiamo parlato un po' prima, GDG Modern Trio, Tiresia, altri progetti che mi sono dimenticato, qualcosa in generale su tutto il resto.
Allora, il mio trasferimento a Bruxelles in qualche modo ha messo in stand-by un po' di progetti, nel senso che i progetti più stabilmente italiani come Tiresia o GDG Modern Trio, come dire, saranno attivati a tempo debito quando ci sarà un mio soggiorno in Italia lungo abbastanza da poterci lavorare. Anche se in realtà con Tiresi abbiamo un disco pronto che dovrebbe uscire a breve, ma non sappiamo esattamente quando. Quindi sarà una sorpresa quando uscirà. Il modo in cui uscirà sarà una sorpresa, quindi non voglio anticipare. Ronin mi piacerebbe in qualche modo, visto che vivo qui adesso, mi piacerebbe in qualche modo portarli qui, cioè farmi una formazione dei Ronin qui a Bruxelles, però è più complicato di quello che sembra. La cosa assurda è che ho un disco pronto, cioè ho il disco scritto in testa, ho i demo registrati, cioè davvero potrei stare, trovati i musicisti, potrei entrare in studio anche domani, però al momento non sto riuscendo a mettere in piedi la formazione che mi serve qui a Bruxelles. E Bacchi da Pietra invece stiamo per entrare in studio. Stiamo proprio questa settimana andiamo a fare delle prove per vedere se i pezzi sono a fuoco. Giovanni, questo giro ha messo sul piatto davvero tanto materiale, quindi questa settimana andiamo un attimino a decidere quali saranno i pezzi che formeranno il disco e poi, come dire, una volta decisi, i tempi potrebbero anche essere non lunghissimi, ecco. Non dico di più.
Quindi tantissime news davvero, davvero interessanti, soprattutto per me e per tutti gli altri che ti seguono da tempo e seguono con molto interesse da vicino tutti i tuoi progetti. Allora, caro Bruno, ricordiamo magari anche qualche contatto dove trovare te, dove trovare l'ultimo disco degli Ovo, dove trovare Paradiso, anche qualche data con Ovo o se hai l'occasione, se c'è qualche occasione, diciamo, nel futuro prossimo. O un pochino più in là di venire anche a sentire effettivamente Paradiso dal vivo in qualche modo.
Allora, Ovo farà poche date prima della primavera perché ieri abbiamo annunciato che suoneremo al Roadburn, che è un festival piuttosto importante, quindi ad
Direi.
aprile faremo un tour europeo che annunceremo settimana prossima, quindi come si dice, restate sintonizzati perché come dire, anche questo sarà un tour molto interessante, ci saranno anche delle date in Italia. E, mentre invece prima di questo tour, appunto, centellineremo le date, abbiamo, se non ricordo male, una data a Vicenza, a marzo, al Caracol, e non molto altro. Per il momento avremo qualche data in Austria, qualche data all'estero, ma in Italia abbiamo mi sembra, solo Vicenza. E, mentre invece Paradiso sarà a Bari, da fine aprile e inizio maggio. Quindi se avete la possibilità, vi consiglio veramente di fare questa esperienza perché è veramente immersiva. Cioè, potete entrare, uscire, potete entrare anche in scena, cioè la scena, non c'è separazione tra scena e pubblico, quindi c'è un bar, cioè nel senso è una situazione molto, molto immersiva in cui si può entrare e uscire a piacimento durante le svariate ore di performance. Quindi è una vera e propria installazione coreografica e vi invito davvero ad andarla a vedere e farmi sapere cosa pensate di come la musica e i corpi si legano in questo progetto.
Tanti appuntamenti importanti che ci riguardano anche noi da vicino, noi locals, come si suol dire, a partire dal concerto del Caracol, che tutti i nostri, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori hanno avuto modo di tirarsi giù. Chi non verrà, li andremo a prelevare a casa e scappellotti sulla glottide, come si diceva una volta. E prima di ascoltarci Paradiso, pezzo che conclude Paradiso, il tuo secondo disco, nome Bruno Dorella, il momento clou dell'intervista, quello dove mettiamo finalmente gli ospiti di fronte alla verità dei fatti. Noi l'anno scorso abbiamo comprato questo strumento molto utile che si chiama resilienziometro e che serve per misurare il tasso di resilienza dell'intervista a cui si sono sottoposti gli ospiti. Quindi gli ospiti al termine dell'intervista, della tortura, devono autovalutarsi sostanzialmente. È una specie di autocertificazione in cui devono riportare su una scala da 1 a 10, con potenzialmente valori infiniti a sinistra e a destra, il tasso di resilienza dell'intervista a cui si sono sottoposti. E dunque, Bruno Dorella, al termine di questa chiacchierata su un po' di tutto, che voto si dà sul resilienziometro da 1 a 10?
Vi do un 7 all'8, che è il classico voto che danno tutti i miei dischi sulle riviste di musica, che è un po' come dire, non ti do meno di 7 perché comunque il disco è figo, però non ti voglio dare 8 perché poi non è che, cioè, comunque
Lì.
stai calmo, stai fermo lì, che non sia mai che ti metto a livello di quegli altri che meritano 8, quindi 7 all'8.
7 all'8, un tasso di resilienza comunque di tutto rispetto, quindi resilienza di Bruxelles assolutamente vale la pena. Questo era Bruno Dorella, con cui abbiamo parlato di Ignoto, decimo disco degli Ovo e Paradiso, secondo disco a suo nome e cognome. E proprio da Paradiso, come abbiamo ampiamente promesso nel corso degli ultimi minuti, ci andiamo ad ascoltare la title track con la voce destrutturata di Francesca Amati dei Comaneci. A te Bruno, un ringraziamento di cuore per il tuo tempo, per la tua disponibilità. E ci vediamo a Vicenza allora a questo punto.
Volentieri, ciao, grazie, buona serata.
Ciao Bruno, ciao ciao.
Thank you.
E con la title track di Paradiso, secondo disco a nome di Bruno Dorella, con la voce d'eccezione di Francesca Amati dei Comaneci, mi stavo per dire Comencini e poi mi sono fermato all'ultimo perché ho anch'io un senso del pudore. Questa chiacchierata a fiume con Bruno Dorella, in cui abbiamo parlato di tutto e di più, finisce qui e sono anch'io, direi, ufficialmente finito. Più o meno, sì.
Detto questo, io oggi ho riflettuto moltissimo sul sesso del transessuali, su come fanno sesso transessuali, e ho scoperto delle
perché,
cose interessanti.
Perché ha riflettuto, dica?
Perché la mia ragazza credo che stia per iniziare la transizione. Lei da maschio, da femmina diverrà maschio e io l'amore per me vince sul genere e quindi non ho problemi. Poi ricordiamo, genere e preferenze sessuali sono due cose diverse.
Perché si sta
spegnendo?
Scusando.
No, il quaro. No, non mi sto suonando, è il quaro che mi fa male.
Ah, okay.
Vado molto lento. Detto questo, non aggiungo altro. Io non posso che augurarle una buona cena e una buona notte e introdurre la prima puntata di Controfattuale del 2023.
Cosa pensa? Che non ha il coraggio di pantaloni. Guardi che per salvare degli innocenti io mi tiro giù i pantaloni, faccio questo ed altro per dei poveri innocenti, per il
diavolo i pantaloni, il padrone.
Una breaking news in apertura: è morto Gianluca Vialli.
Ah,
purtroppo.
Cazzarola.
Sì, sì.
E lui, le è rimasto solo Mihajlovic ormai.
Più o meno, dipende da che prospettiva e in che mondo.
Se posso, oggi ho letto quei foglietti dell'edicolo, di cui non ho mai imparato il nome, no? Che danno alcuni titoli.
Il Tazebao.
Ecco, perché si vede che lei ha studiato russo.
Ha letto.
Ho letto un Tazebao che diceva, morte di Vialli, Baggio dichiara, in quegli anni troppa chimica. cosa avrà voluto dire, speriamo ce lo dica controfattuale.
E meno male che quella volta, visto che si parla di chimica, tiriamo fuori il gioco da tavolo più chimico di tutti. Meno male che quella volta, durante un'estenuante partita Pictionary, disputata in campo neutro in un arco di tempo di 8 ore e mezzo, il professor Ritmo ebbe l'intuizione di chiedere a uno dei partecipanti, un tizio taciturno che fino a quel momento se n'era sempre stato per i fatti suoi, di rispondere con sincerità a tre precise domande target. Chi fosse il suo evangelista preferito, quale fosse la città più bella che avesse mai visitato e di che cosa avrebbe avuto più bisogno in quel momento. La leggenda, e qui poi Ritmo ci dirà se è vero o no, narra che l'uomo lo fissò negli occhi per almeno 10 minuti e poi, solo quando il silenzio era già da tempo calato nella stanza, finalmente si decise a rispondere. Luca Cordero di Montezemolo. Nessuno sentì in fondo il bisogno di chiedere cosa fosse quel Montezemolo di cui l'uomo misterioso sembrava aver bisogno, né d'altro canto obiettare sul fatto che non esistesse nessuna località denominata Cordero. Quantomeno i gusti biblici erano insindacabili. Castelvetrano non era mai sembrata così bella. E meno male che il piccolo Joseph, a cui era stato intimato con forza di unirsi alla gioventù nazionalsocialista del tempo, trovò il coraggio di ergersi in tutta la sua fierezza prepuberale di fronte ai propri interlocutori, proponendo con questo di rilanciare la posta. Non solo sarebbe stato lieto di diventare un fervente nazista, ma si sarebbe impegnato in prima persona per creare un ponte fra la sapienza esoterica di destra e la tradizione patristica. Voi tutti ora starete credendo che io mi riferisca all'unico e vero Papa, il compianto Benedetto.
Ciao Benny!
Ciao Benny!
Ma questo non è altro che un fastidioso riflesso della vostra tendenza a pensare sempre male. Non sapete forse che chi pensa male vive male e giudica male? Non sapete che ognuno di noi guarda il mondo dall'oblò della propria personale prospettiva kantiana e che quindi se ogni cosa fosse davvero filtrata dal nostro sospetto verrebbe fuori un mondo di merda? Vabbè, non che poi quello che c'è, però vabbè. Vi meritate di non essere convinti del contrario. La questione su chi sia davvero Joseph è destinata a rimanere aperta. E meno male che i Maneskin alla conferenza stampa indetta per annunciare il 90° disco di inediti in 6 anni omisero un dettaglio fondamentale. Per celebrare la cifra tonda, tutti i pezzi erano stati scritti da Robert Wyatt e interpretati dalla chitarra solista di Julian Lage, per l'occasione accuratamente truccato da Gigo Renzulli. Uno lo potrebbe vivere come il vanto definitivo, il trionfo critico dopo anni di frecciatine sarcastiche. Non il quartetto romano, però, rimasto ancora scottato dall'improvvisa dipartita di Tom Morello, riempito di piombini nell'occhio sinistro da un affezionato dei Rage Against the Machine, rimasto particolarmente deluso dalla sua imperscrutabile logica di collaborazioni. Uno si potrebbe chiedere come sarebbe andata a finire se Morello fosse ancora qui con noi. Provate a vederla da un'altra prospettiva. E se invece proprio i Rage Against the Machine non fossero mai esistiti?
Thank you.
musicalibreria.it, dove il professor Ritmo regala a tutti dei libri. Grazie.
Perché a tutti?
A tutte no.
Ah, perché?
Perché lui ha tendenze vetero maschile.
Ho apprezzato l'esitazione. Sai che a Ritmo piacciono molto i peluche?
Ah.
Gli piacciono molto i peluche e gli piacciono così tanto che oggi ce ne vuole raccontare un po'. Da un memoriale di un'altra persona a cui piacciono così tanto i peluche, essere andato fino a Cerignola a trovare la fabbrica.
Teodora Rutigliano.
La produzione di peluche di Cerignola, famosissima.
Okay. Le famose ciliegie di Cerignola.
Esattamente.
Comunque, non so se sa che è appena passato un decreto di legge che fa solo questa cosa, cioè obbliga o come modifica la pronuncia di peluche in peluche, naturalmente, classico.
Peluche. Come, un applauso, scusi.
Come de Sacher diventa Sacher, ok?
Sacher.
E chiudiamo con tabulè di verdure. Che ti serve a dire tabloid di verdure.
Interessante, comunque.
E con queste... Guarda, sì. Prego, no.
No, io ho finito la scorta di parole.
È interessante. Dico solo una cosa, dovremmo definire meglio le cosiddette frasi continuanti, cioè le frasi che sembrano che continuano e poi non continuano. Tipo, comunque volevo dire che effettivamente...
A proposito, 346-1093038 se volete parlare con un esperto di frasi continuanti oppure in alternativa di fisting, doppio fisting anale. Questa invece è Hurlemann.
Ben ritrovate a Hurlemont, l'unica rubrica ipersituazionista, post-situazionista. Mi suggerisca un'altra...
Criptosituazionista.
Ecco, criptosituazionista. Allora, cerchiamo di risolvere i nostri problemi tecnici.
Aspetta, io ho chiamato l'operaio del sud, eccolo.
Sembra che siano risolti, più o meno. Prima edizione per questo 2000, cosa siamo? 2023.
23.
Non funziona un cazzo.
No, scusi, Carlo Calenda, venga qua sul tecnico. Ecco, ciao.
No, più o meno ecco. Ci siamo.
Comunque hai risolto.
È la cosa più sincera che sentirete questa sera.
No, hai risolto. Sì. Non ti preoccupava.
Allora.
Ritmo, bravo, vai.
In via del tutto eccezionale, sì. Non ci occuperemo direttamente di droghe, no. Ma di dipendenze, senz'altro. Sì, con una lettura che le affronta tutte, da quella del gioco a quella delle donne, da quella mediatica, quindi dell'intrattenimento.
Intrattenimento!
Intrattenimento e nuance, suggerimento.
Lo sente questo odore di Berlusconi terzo?
Ecco, fino alla dipendenza al lavoro. C'è un solo uomo in Italia, più morto che vivo oramai, ma ancora tra noi, che le ha provate tutte, che le assomma tutte dentro di sé. Quell'uomo è Emilio Fede. Zio del Marco Fede, protagonista dell'aneddoto di apertura. Il quale nel 2005 ha pubblicato, chissà perché, per Mondadori, ringraziando peraltro Riccardo Lascialfari, amico e collaboratore prezioso, un volume di ricordi intitolato Peluche, che porta in copertina una smagliante foto del Fede sorridente, con dietro un peluche che chissà perché indossa un'enorme bandana.
Bandana appunto, verde, tra l'altro, quindi...
Possiamo dire che Peluche sta... all'epoca berlusconiana, anzi all'età d'oro, siamo appunto nel 2005, dell'età berlusconiana, come le fleur du mal stanno alla poesia occidentale, sostanzialmente. Ecco, vedo che sono tutti d'accordo, soprattutto anche alla regia, al montaggio.
Pino, ok.
Beh, allora ho prescelto per voi un brano che vi leggerò e che si intitola Stasera a cena con Lele. Ha dimenticato di dire che il libro non è più in commercio, all'epoca costava 15 euro, ma io pensavo fosse una rarità, invece ho scoperto che ce ne sono decine di copie in vendita. Quindi potete trovarlo a circa 8 euro.
Se andate a vedere un concerto dei Messa, lo trovate tra l'altro sulla bancarella.
Il brano si intitola Stasera cena con Lele, penso si capirà presto, almeno per chi ha meno di di 25 anni, di chi si parla. Comunque in realtà il nostro pubblico è tutto costituito da persone nate dopo il 2012 e quindi forse non capirà. Ogni tanto capita che un gruppo di amici, tramite il passaparola, si ritrovi a cena da Lele. La casa è aperta, ma chi va e chi viene sa di poterlo fare. Lele è sempre, comunque, persona fidata. Non perché in quel salotto, attorno a quel tavolo ovale arabescato, avvenga qualcosa che non si può riferire.
No!
Accade qualcosa di molto più semplice e anche più rincuorante. Gli amici parlano, si raccontano e ascoltano gli altri. Lele Mora è quello che nel gergo dello spettacolo si definisce un agente.
Ah.
Un personaggio che ha fra i suoi clienti protagonisti e aspiranti protagonisti di cinema, teatro, televisione. Non si vergogna, come altri invece fanno, delle sue origini modeste. Non ho mai capito se, nella Verona dove è nato, da giovane sia stato aiuto parrucchiere e poi parrucchiere, oppure socio di un piccolo ristorante divenuto famoso. Non gliel'ho mai chiesto, devo confessare, che non mi interessa. Se anche non è stato famoso come ristoratore o come parrucchiere, certamente lo è come gestore di talenti. Alla sua festa di compleanno, l'enorme torta aveva un numero imprecisato di candeline. Più preciso, invece, il numero degli invitati. 200. 10 più, 10 meno. A fare da cornice con la sua atmosfera di musica e allegria, il grande salone delle cerimonie del Casinò di Campione. Il tutto per la gioia di paparazzi professionisti, paparazzi in erba, paparazzi curiosi, operatori di televisioni generaliste e meno generaliste. C'era Sabrina Ferilli? Forse sì. A cercarla in quella confusione sembra proprio di sì. C'era Nilla Pizzi? Certamente sì. Lele non l'ha mai trascurata, soprattutto da quando l'indimenticabile interprete di Grazie dei Fior ha avuto problemi di salute e ha bisogno di non sentirsi sola. C'erano Luisa Corna, Fernanda Lessa, Costantino e i suoi compagni, Paolo Limiti, Simona Ventura, Manuela Arcuri, Alena Seredova, Edoardo Costa? Forse sì. Difficile districarsi fra tante gambe che si assomigliano, fra tante tette offerte in bella mostra, fra tante acconciature che sembrano portare la firma dello stesso coiffeur, che poi non è lo stesso. Nelle Stasera a cena con Lele, il numero degli invitati è rigorosamente ristretto. Soltanto per rispetto dello spazio, più che generoso peraltro. Generosa oltre ogni immaginazione anche la grande cucina dove si attivano cuochi professionisti e cuochi volontari. Fortunatamente non Antonella Clerici. Lo stesso padrone di casa si produce nel preparare stuzzichini appetitosi, ma anche menù più impegnativi. Il pollo al forno, per esempio, il cotechino con fagioli e polenta a seconda della stagione, il fritto di pesce da innaffiare con salsa di soia. I dolci, invece, sono affidati alla fantasia e alla generosità degli ospiti. Elena Santarelli, 1,80 m di bionda platinata, non trascura i cannoli alla siciliana. Eleonora Pedron, meteorina del TG4 in lista d'attesa per un futuro migliore, purché sia del grande schermo, i cioccolatini preferiti made in Padova, la sua città d'origine. A mani vuote, più per fretta che per decisione, Paolo Limiti. Sempre in prima fila a tessere la trama di lunghe conversazioni a base di gossip. Con lui si è sicuri di poter ripercorrere dalla nascita a oggi l'avventura terrena di tanti personaggi. Da Justine Mattera,
eccola!
Per anni imposta come la Marilyn Monroe italiana convivente moglie, con nozze celebrate nei paradisi fiscali dello stesso Limite. Non parliamo poi di Sabrina Ferilli, quasi sempre rappresentata a cena dal maschio consorte che punta con sguardo ammaliante le bellezze che gli siedono vicino. Dell'attrice romana, Paolo Limiti è in grado di fornirti notizie professionali esclusive, ma anche le circonferenze dal petto in giù dopo le diete alle quali è costretta per vestire i panni del personaggio che il cinema le chiede di interpretare. Il gruppo si vanta anche di arruolare alcuni cuccioli. Anche in questo caso la selezione è d'obbligo. Fatta eccezione per il piccolo quattro zampe Miami, che tutti giurano appartenere alla razza più pura dei Chihuahua. Cucciolo, ma non a quattro zampe neppure della misura di Miami, è anche la promessa pugliese della TV. Quella Teodora Rutigliano, ormai per tutti Dora, che ha fatto un grande balzo, senza però dimenticare in avanti viene la Chiesa. Senza però dimenticare che il successo richiede sacrifici e tanta umiltà. Anche lei ora è entrata nel gruppetto di testa, ma a tirare la volata è sempre lui, l'impareggiabile Lele. Uomo solo al comando, come si diceva di un campione del ciclismo nelle cronache appassionate del Giro d'Italia e del Tour de France. E Lele, non c'è dubbio, lo è. Ma quanta fatica, quante delusioni a volte per lui. Perché l'invidia, si sa, colpisce chi è all'apice del successo. Mi capita qualche volta di consolarlo ricordandogli un vecchio proverbio siciliano: meglio invidiato che compatito. E lui, per suggellarlo, stappa una bottiglia del suo champagne doc. Difficile interrompere uno come Paolo Limiti. Qualcuno ci prova. Daniele, il bellissimo lanciato dalla De Filippi, mi rimprovera di confonderlo sempre con Costantino. A serata conclusa, quando ci salutiamo, lui, che alla bellezza accompagna la simpatia, mi sussurra all'orecchio: la prossima volta, mi raccomando, non sono Costantino. Luisa Corna gorgheggia. Non perché stia ripassando le note di una canzone, ma perché qualcuno le chiede come è andata in questa o quella trasmissione. E lei sorride, ammicca: credo bene. Elena Santarelli vorrebbe maggiore visibilità nella domenica sportiva di Rai 2, dove Enrico Varriale le consente di stare in video il tempo, brevissimo, di leggere i risultati e la schedina del campionato di calcio. Dice sempre che avrebbe voluto un ruolo diverso, ma non specifica quale. Poco prima della mezzanotte cala il sipario, nel senso che Elena viene colta da una crisi di sonno e sparisce. Alle sue spalle ciascuno si chiede se stia dirigendosi verso il letto o in discoteca. Eleonora Pedron cinguetta come al solito, si libera del cordone ombelicale con i suoi spasimanti, dichiara che con Max Biaggi è finita, che con Gianluca Savoldi c'è stata solo e soltanto un'affettuosa amicizia, che con Pippo Inzaghi non andrebbe perché non si fida, che proseguono con successo le sue lezioni di danza, alle quali alterna quelle di recitazione e di dizione. In effetti, le hanno consentito di perdere, e qui chiudiamo, l'accento del suo Campo San Piero, il paesino dove è nata, dove vivono la mamma e il fratellino, dove tutti la ricordano, brava impiegatina, dietro lo sportello dell'ufficio anagrafe, a registrare chi nasce, chi muore, chi si sposa. Thank you.
fine gennaio, fine gennaio del 2023,
23.
Credo, sì. Zoamba, che non è un nome di un Pokémon, ma è una delle due sassofoniste, la sassofonista, credo, di sesso femminile,
sì, sì,
genere,
sì.
Glielo chiederemo, all'opera in Holly Dean, l'altro era John Zorn, e questo era tratto dal suo primo, credo allora a questo punto, disco solista dei 350 che ha fatto l'anno scorso, nonostante sia classe 2000, questo disco si chiama Oh Sun, e forse sarà presentato dal vivo, almeno qualche pezzo, forse non Holly Dean perché ci vorrebbe Zorn, ma qualcun altro, all'anteprima del nuovo ciclo del Centro d'Arte.
Il 29.
Non mi chieda,
sì,
queste cose,
no,
perché
29,
sono...
l'ho visto oggi, 29 gennaio.
Quindi quanto...
Tra due settimane.
No, 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 ma quanto è affidabile il fatto che lei l'abbia visto oggi?
Ma pochissimo, però...
Lei è sicuro che
posso confermare.
Io ero davanti a uno schermo, lo schermo recitava 29 gennaio, quindi ho detto, se io ho visto lo schermo dice questo... E io sono vivo.
E poi Ritmo conferma.
E poi Ritmo conferma.
Voi
allora
siete due bulli. E con questo io lascio la parola a lei, caro Fantin, perché è il tempo delle mele, non solo delle mele, ma anche delle pere, non solo delle pere, ma anche dei suoi sproloqui che tanto ci piacciono. Questa è Humus Sapiens.
Perfetto, ho avuto per un momento l'illusione di essere tornato un anno fa quando stavo veramente male. Allora, oggi sarò molto breve, parliamo di triangolazione, ok? Che non so, voi forse lo sapete perché siete molto acculturati, però ci sono varie tipologie di triangolazione in psicologia, in geodetica e in topografia, per esempio. In geodetica è una tecnica basata sulla determinazione da una base di stazionamento di tre valori fondamentali di un secondo punto del territorio. Insomma, noi riusciamo a connettere due punti distanti da loro che sono inaccessibili attraverso un terzo punto. Ok? E quest'oggi faremo una triangolazione. Prenderemo due liste e cercheremo di definire appunto le connessioni tra queste due liste facendole incontrare. Il punto di incontro è l'anno. La lista numero 1 sono le stragi di mafia, a proposito, per celebrare la cattura di Matthew Messina Money, le bombe 92-93. Allora, ricordiamo che purtroppo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, nel 92 e nel 93 ci sono stati degli attentati in Italia per convincere Maurizio Costanzo Show a smettere di fare lo show, appunto, omonimo, per convincere anche la De Filippi a smettere appunto di stare con Maurizio Costanzo e purtroppo anche per convincere il povero Borsellino, ecco, a desistere dalle sue operazioni, anche Falcone compare. Purtroppo non ce l'hanno fatta, o per fortuna non ce l'hanno fatta. Ricordiamo che la cronologia degli attentati, il primo fu nel marzo del 92 con l'omicidio di Salvo Lima, poi ci fu purtroppo l'omicidio di Giuliano Guazzelli, il maggio 23 la terribile strage di Capaci, nel luglio del 92 la strage di Via D'Amelio, l'omicidio di Giovanni Lizio nel 92 sempre del luglio, il fallito attentato a Rino Germanà, l'omicidio di Ignazio Salvo, il fallito attentato di Via Fauro, dove Maurizio Costanzo si salvò per un secondo, la strage di Via Palestro a Milano, dove purtroppo morirono 5 persone, di cui 4 pompieri ed un senza tetto. Un'autobomba invece a San Giovanni Laterano a Roma nel 93, senza feriti, così allo stesso modo l'autobomba a San Giovanni in Velabro, sempre a Roma, senza feriti e morti. E infine il fallito attentato a Totuccio Contorno a Formello. Questi sono tutti gli attentati del periodo 92-94 e ricordano a noi che eravamo appena nati praticamente nulla, se non qualche rumore della televisione, invece chi c'era sicuramente avrà dei ricordi non poco piacevoli. Ma
come sì, non poco piacevoli?
Dipende dai punti di vista.
Oh.
Lei. No.
No, no.
A questo punto mi permetto invece di fare la lista degli album più venduti nel 93. E la domanda è: c'è una connessione tra le stragi di mafia e gli album? Ebbene, io già preannuncio, sì. Ascoltate bene i titoli. L'album più venduto del 93 era appunto Nord Sud Ovest Est dell'artista 883.
Del 93.
Il secondo album più venduto nel 93 è proprio Gli Spari Sopra di Vasco Rossi. Pensate alle stragi di mafia. Poi Tutte Storie, Eros Ramazzotti. Successivamente abbiamo Sting con Ten Summer's Tales. Poi abbiamo Raff con Cannibali. Poi abbiamo il numero 6 non la nominiamo. Poi abbiamo Marco Masini con Ti innamorerai. Poi abbiamo la soundtrack del film The Bodyguard, che non ci
Ah,
interessa. No,
perché sei incastrato?
perché non. Poi abbiamo Il bandito e il campione di Francesco De Gregori, Both Sides, Phil Collins. Poi abbiamo insomma, la collezione del Festival Bar del 93, tra cui Spicca, Nannini, Gianni, Gianna e Giovanotti. Scusate, è difficile da pronunciare. Spiaggellone di Fiorello, Diaro Carboni, 93-94, del omonimo Luca Carboni. Il FIBA con Terremoto. E poi andiamo verso il Che Dio ti benedica di Pino Daniele. Beh, come potete immaginare, l'effetto che io speravo di, diciamo, sortire, no, sì, sortire,
Sì, si può
in
dire.
voi non è stato purtroppo raggiunto o sortito perché ho delle capacità dialettiche veramente infime, e tra l'altro la congiuntività alle dita. Però sappiate che proprio questa, diciamo, piccola Humus Sapiens è qui per ricordarvi che non è finito niente.
Sì.
Oh, finalmente si è interrotto questo pezzo.
Il malgoverno.
No, no, quello non finisce mai.
Malgoverno. Questi Kuzu che non sono quelli che abbiamo visto noi, ma sono...
No, sono due.
Sono due.
Erano tre, cinque minuti fa.
Era
a Puglia dei Kuzu, su cui si kuzuerà, cioè chiuderà, sì, questa 83esima puntata della penultima ruozza del carro.
Se vi siete sentiti questa puntata senza esservi andati a vedere Strade perdute di Lynch, siete una manica di poveri stronzi, perché avreste potuto farlo domani mattina.
Penultima ruota del cazzo. Se vi piace questa puntata, bene. Se no, prendete una pannocchia e schiaffatela tra le gambe.
Bene, detto questo, chissà che non lo facciamo effettivamente, anche noi, la settimana prossima. Settimana prossima, chissà se saremo ancora vivi, chissà se sarete vivi anche voi. A noi di questo non ce ne può fregare assolutamente niente. Quindi vi salutiamo. Abbiamo avuto Bruno Dorella, siamo stati tutto sommato felici. Se anche dovessimo morire, pazienza, capita a tutti. Un saluto al nostro amico Gianluca Vialli e a tutti quelli che si sono bombati flebo di materiale chimico e adesso dicono: oh no, era tutto materiale chimico di cui non sapevamo niente. Con cosa chiudiamo, professor Ritmo?
Con un pezzo breve, cioè Nurture degli LFO.
Buonanotte.
Buonanotte.